Va ora in onda l'Angolo della Scuola, un programma per studenti, insegnanti, genitori e per tutti coloro che amano ricordare i tempi della scuola. Presenta il professor Massimo Emanuelli.
Ciao ciao a tutti da Massimo Emanuelli, bentornati all'Angolo della Scuola, un programma per studenti, genitori, insegnanti e per tutti coloro che amano ricordare i tempi della scuola. L'ospite di questa sera è un giovane giornalista, Giambattista Anastasio. Buonasera, ciao.
Buonasera a tutti, anche agli ascoltatori soprattutto.
Non sei parente di Sergio Emanuele Anastasio?
No, non sono parente, no.
E non sei marchigiano d'origine?
No, sono nato a Milano, ma i genitori sono entrambi calabresi della provincia di Catanzaro, sì.
Ti ho posto questa domanda perché Sergio Emanuele Anastasio era un marchigiano pioniere della TV privata italiana. Nel 1968 aveva fondato una TV via cavo in quel di Ancona, che nel 1972 o 73 si convertì all'etere. La storia viene falsificata dai vincitori, non è stata solo, come abbiamo ricordato nelle scorse settimane in radio, una questione di Rai e poi arriva Berlusconi, ci sono stati tanti pionieri come Sergio Emanuele Anastasio, che è scomparso qualche settimana fa e che abbiamo ricordato.
Ma... è giusto ricordare chi arriva per prima, chi fa cose per belle arrivando prima, giusto ricordarlo, insomma, fate bene.
Sì, la mia mentalità è un po' storica, te ne accorgerai nel corso di questa intervista. Ecco, è difficile capire poi chi è stato il primo, se questo signore nel 68 ad Ancona, se Peppo Sacchi. Mi avevano mandato tutti, Peppo Sacchi per fortuna è vivo e vegeto, mi avevano tutti mandato...
Comunque è stato un innovatore, no? Dico, è stato un innovatore, quindi fate bene a ricordarlo, al di là poi del prima e del dopo, insomma, attivato, quindi...
E arriviamo alla storia scolastica e professionale del nostro ospite. Allora, nasce a Milano, ma per me sei giovanissimo, nel 1982 se non sbaglio.
Esatto, nel 1982, 24 aprile del 1982, quindi tra un po' farò 34 anni, insomma giovane ma non più giovanissimo. E niente, ho fatto sia alle scuole elementari che alle scuole medie da Barona, quartiere periferico di Milano, abbastanza noto. L'elementario ho fatto alla scuola di San Paolino, che è un quartiere modello nel suo genere, nel senso che nasce con l'idea di far avere a chiunque abiti lì qualunque tipo di servizio, quindi oltre alla scuola c'è porticato con dei negozi elementari, dei negozi vari, la chiesa, insomma ora alcuni di quei negozi ovviamente sono chiusi e forse non è più vivo come una volta, però ecco, era una scuola inserita in un contesto di quartiere autosufficiente, quindi biblioteca, anche c'è una biblioteca rimane molto carina, e nulla, poi mi sono spostato di poco, nel senso che ho fatto le scuole medie sempre in Barona Valla, alla Gemelli, in via Tiscarenico, quindi sempre lì.
Quanti ricordi? Allora, io devo confessarti che prima che tu nascessi, io ero già 6 anni che ero in radio e frequentavo spesso, per una questione di ragazze, la via San Paolino e il quartiere Barona.
Conosci quindi?
Sì, mi hai subito incuriosito e conosco anche la scuola, però 15-20 anni che non ci passo più, ci passerò in queste settimane per ragioni, diciamo così, politiche elettorali. Vorrei vedere com'era, ma prima lo domando a te, che so che sei un attento osservatore della realtà milanese. Mi ricordo com'era 20 anni fa, vorrei vederlo oggi. Io ho una mia visione di parte. Milano è stata distrutta da chi l'ha governata negli ultimi 20 anni, indistintamente, destra, sinistra.
Ma io, ti ripeto, quando andavo a scuola, io alle elementari in San Paolino, ripeto, era un quartiere molto...
Sì.
Molto primo, insomma, un quartiere molto vivace. Ripeto, c'era la nostra scuola, c'era però anche una biblioteca rurale che c'è tuttora in realtà, mi sa.
Meno male.
Attiva, e c'erano dei negozi alimentari, macellai, insomma, per provvedere alle esigenze quotidiane, una farmacia. Per provvedere alle esigenze quotidiane, una chiesa, un oratorio anche molto attivo, quindi era un quartiere piacevole. Insomma,
confermo, ma domando, anche oggi è così o no?
Oggi confesso di frequentarlo ovviamente molto molto meno, e so che alcuni, ad esempio, dei negozi che erano aperti sotto il portico non lo sono più, risente ovviamente anche il quartiere, non essendo un'isola d'estate, risente un po' della crisi. quartiere, di comunità, non tra le case intendo, non tra i vicini, nel vicinato, ecco.
Mi hai portato sull'onda dei ricordi, adesso facciamo un po' di musica, un brano musicale. Io rimpiango gli anni Ottanta, ma solo per una semplice ragione, forse, perché rimpiango i miei stupidi, dico anche, vent'anni. In quel quartiere ricordo le suonate di chitarra che facevamo con le ragazze, ricordo appunto i negozi, una vita, era uno stupendo quartiere. Il brano che ho scelto, Luca Barbarossa, Se potesse parlare la mia chitarra.
Mi ha seguito senza chiedere dove vai, è l'unica da quando sono nato che non mi ha tradito mai, ha suonato le mie canzoni, ha sopportato la mia età, ha vibrato con le emozioni della mia felicità. E quante strade e quanti sogni abbiamo fatto insieme noi, pochi soldi ma il monte dei pegni non l'avrei portata mai, e la gente che abbiamo incontrato nelle piazze delle città, eredate il commissariato, solamente lei lo sa. Se potesse parlare la mia chitarra, quanti strani ricordi salterebbero fuori, le nottate giù al fiume, ubriachi dei nostri amori. Se potesse parlare la mia chitarra, se potesse descrivere le emozioni, se potesse aiutarmi a ritrovare. Quante volte mi ha aiutato, quante volte mi aiuterà a rivivere il mio passato, a scoprire la verità. Adesso che sto cantando, la mia chitarra è sempre qua, tra le mani mi sta aspettando per tutto quello che sa. Se potesse parlare la mia chitarra, quanti strani ricordi salterebbero fuori, le nottate giù al fiume, ubriachi dei nostri amori. Se potesse parlare la mia chitarra, se potesse descrivere le emozioni, se potesse aiutarmi a ritrovare. Se potesse parlare la mia chitarra, se potesse descrivere le emozioni, se potesse aiutarmi a ritrovare.
Massimo Emanuelli, l'angolo della scuola, sempre con il giovane. Io continuo a chiamarti giovane perché per me sei giovane. Me lo diceva, guarda, un ex sindaco di Milano, tu non eri nato, Aldo Aniasi, una volta mi presentò un suo amico, vi presento il giovane, quel signore aveva 80 anni, Aniasi ne aveva 82, disse per me è giovane. No, tra me e te ci sono non due anni di differenza, un po' di più, ma basta che uno abbia anche un anno in meno di me, per me è giovane.
Va bene, io non mi lamento di essere chiamato giovane, insomma, anzi va bene.
Un ricordo aneddoto dei tempi della scuola?
Ma davvero ne ho tanti, perché sono stati sia quelli delle elementari che quelle delle medie anni veramente molto, molto belli. In classe si faceva squadra, insomma, devo dire, allora, in realtà mi sono divertito. A scuola non ho per fortuna avuto, insomma, situazioni spiacevoli. Ricordi, ma non è forse molto, molto educativo raccontarlo, insomma, però ricordo, eravamo ormai alle medie, non ricordo esattamente quale dei tre anni delle medie, sabato mattina religione, insomma, scuola di religione, lezione di religione, e lì si era un po', si sentiva tutti un po' più liberi sbagliando, no? Nel senso, rispetto all'insegnante magari di matematica o altre, quindi nulla, quel sabato non so che cosa ci passò per la testa, e non facemmo lezione, insomma, organizzammo con un pallone di spugna una partita lì in classe, mettete banchi contro le mura, eccetera, contro le pareti della classe, e niente, non avevo fatto il conto che quello stesso giorno mia madre era a scuola per un'assemblea di classe di mia sorella, che è un anno più piccola di me e frequentava ovviamente la stessa scuola mia, e quindi quando i genitori della classe di mia sorella, compresa mia mamma, sentono un po' questo baccano provenire da una classe, insomma, che cercano di capire che cosa stesse succedendo, mi sono trovato in poche parole a far vedere mia madre nella mia classe a sorpresa sabato mattina, mentre stavamo di fatto impedendo che si facesse una lezione per giocare a calcio con un pallone di spugna in classe. Non è stato un bel momento, ma ora ci rido volentieri, lo ricordo ancora, con i miei amici di quartiere che coincidevano con i miei amici di scuola, ovviamente.
Ma una ragazzata innocente, secondo me.
Sì, via. Però è stato molto divertente, è stato ritrovarmi dal nulla mia madre in classe. Niente, farsi beccare proprio lì col pallone tra i piedi, insomma, in banchi appoggiati contro le pareti della classe, e noi che si faceva beccare, ero indifendibile, ecco, non, sono in quei momenti in cui ti mancano le parole perché non le puoi avere.
Che ragazzo sincero, evito, e qui ritorna il nostalgico, di raccontare, ma lo raccontano i colleghi in questa trasmissione, tutti i colleghi d'Italia, la trasmissione è diventata nazionale grazie al web, cosa succede non solo nelle ore di religione ma in ore di altre lezioni nelle scuole italiane, aiuto, sono solo piccole cose quelle che succedevano negli anni Ottanta, evitiamo di dirlo, è cambiata in peggio anche la scuola e emerge, me ne assumo la più totale responsabilità, la colpa è dei genitori. La colpa è della televisione e dei cattivi esempi che danno i politici. I professori fanno una missione in questo. Poi sarà colpa anche di qualche professore, però dovremo fare autocritica tutti.
La scuola è lo specchio della società, non è persino banale dirlo, quindi ora evidentemente riflette delle altre dinamiche, no? Poi i nostri tempi succedeva uguale. Ripeto, io ritengo di essere stato fortunato, insomma, non ho vissuto situazioni particolarmente spiacevoli come magari si sente noi stessi riportiamo oggi, scriviamo, documentiamo, né, devo dire la verità, in classe mia c'è chi ha subito situazioni spiacevoli. Detto questo, non vale mai la pena di generalizzare né in un senso né nell'altro, no?
Sì, qui parla il giornalista, anche tu ti sei per caso occupato di scuola. Io tra l'altro insegno in UNOSI, felice.
All'inizio del mio lavoro qui al giorno sì, mi occupavo di scuola, in particolare ovviamente di scuole superiori, quindi di licei e poi per qualche periodo anche di università, quindi sì, me ne sono occupato anche professionalmente. Sì.
Quindi avrai sentito casi di bullismo, di cronaca, di tutto?
Sì, ne abbiamo riportati diversi, purtroppo, e ripeto, dovessi basarmi solo sulla mia esperienza, ma non è mai buona cosa basarsi solo sull'esperienza personale, mi viene da dire, caspita, ai miei tempi, almeno nella mia classe, nelle mie scuole, certe cose non erano mai successe, però ripeto, si rischia poi, insomma, di avere un orizzonte un po' troppo piccolino, no? Quindi sempre meglio magari approfondire, analizzare un po' le situazioni. A me non è successo, da cronista è capitato di doverne raccontare più di uno, sì, sicuramente.
Purtroppo io ho una doppia esperienza, una cosa è quella dell'insegnante e devo dire che io sono in un'oasi felice, in una scuola dove tutto funziona alla perfezione, però come giornalista con questa trasmissione raccolgo anch'io cose no comment, ecco.
Nascondi provviste, spiccioli sotto la coda, sotto la coda, sotto la coda. I trafficanti d'organi e le razzie dei vandali sono di moda, sono di moda, sono di moda. Un visionario mistico all'università mi disse l'utopia si salverà. A Steming come ti dico per l'infelicità, la messa ormai è finita, figli, andate in pace. Cala il vento, nessun senso, di nuovo tutto tace. E allora avanti popolo, che spera in un miracolo, elaboriamo il lutto con un amen. Amen. di moda, sempre di moda. Ho l'abito del monaco, la barba del filosofo. Muovo la coda, muovo la coda, colpo di coda. Gesù si è fatto agnostico, i killer si convertono. Qualcuno è già in odor di santità. La folla è in coda negli store dell'inutilità. L'offerta è già finita, amici, andate in pace. Cala il vento, nessun dissenso, di nuovo tutto tace. E allora avanti popolo che spera in un miracolo. Elaboriamo il lutto con un amen. Dal ricco al Luca scettico, al povero di spirito. Dimentichiamo tutto con un amen. Amen, 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 amen. Dimentichiamo tutto con un amen.
E l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia, la sofferenza.
Poi si svegliò.
E allora avanti popolo che spera in un miracolo. Elaboriamo il lutto con un amen.
Amen.
Dal ricco Luca scettico al povero di spirito. Dimentichiamo tutto con un amen.
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 Dimentichiamo tutto con un amen.
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 Dimentichiamo tutto con un amen.
Il liceo, l'università, il proseguimento degli
liceo,
studi?
Ho fatto il liceo classico Manzoni, il liceo classico Alessandro Manzoni in via Orazio, e poi invece l'università, ho studiato scienze politiche a Pavia, all'università di Pavia.
E un ricordo dell'università o del liceo o di entrambi?
Ma devo dire la verità, ho ricordi assai più vivi del liceo che dell'università, anche qui davvero no, parecchi, e soprattutto relativi all'ultimo triennio. Sai che il liceo classico è diviso nei primi 2 anni che sono gli anni del ginnasio, gli ultimi 3 che sono appunto quelli del liceo vero e proprio, prima, seconda e terza liceo. Ecco, i primi 2 anni sinceramente ho fatto un po' di fatica a inserirmi, poi invece dopo dal terzo in avanti è andato molto liscio. E che dire, no, i ricordi sono davvero tanti. Beh, lì, come penso per milioni e milioni di ragazzi, sui banchi del liceo è nato quello che è il primo vero, no? Il primo vero amore, questa mia compagna con cui poi siamo stati insieme tanti anni, e nacque preparando la maturità, proprio l'ultimo anno del liceo, insomma a maggio dell'ultimo anno mi sono ridotto tardissimo perché insomma, non ce la facevo, insomma, a farle capire che mi interessava. Poi è andato tutto bene, però mi sono ridotto all'ultimo, e questo è stato anche bello, nel senso che poi abbiamo preparato la maturità insieme, giorni, studiamo insieme, quindi ho questo ricordo molto, molto dolce, insieme a tanti altri, di bravate, insomma, cose che si fanno al liceo con i compagni quando si è giovani. L'università è un po' più difficile invece perché, avendo alternato in realtà studio e lavoro, non ero molto presente, lo ammetto, in università, quindi non ho avuto queste occasioni magari, non so, di fare cose particolari. Alternavo studio e lavoro, quindi facevo un po' avanti e indietro tra Milano e Pavia, che non è tanta strada ovviamente, però non ero una presenza stanziale fissa all'università, ecco.
Brano musicale, parlavi di un primo amore, c'è un brano d'amore che vuoi ascoltare?
Oh, così su due piedi, mamma mia, più di prima come prima, dai, come prima più di prima, di Tony Dallara, non so se mi ancora nel tuo jukebox.
Sì, no, sì, 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 tra l'altro mi hai letto nel pensiero, Tony Dallara sarà ospite dell'altra mia trasmissione Stile Italiano, la storia della canzone italiana.
Ah, adesso sembra preparata, invece è tutto casuale, no?
Tutto casuale.
Non lo sapevo, adesso sembra che ci siamo messi d'accordo, ma
no, no, no.
È assolutamente così.
E anche quello che dici mi emoziona, anch'io i primi amori un po' prima del liceo, io che entro in radio, non me ne fregava niente di fare radio, eh. C'era la leggenda metropolitana che si cuccava, poi non era vero niente, perché io conoscevo, ma le ragazzette le cuccavano gli altri, però poi sono rimasto in radio conoscendo tante di quelle persone che hanno fatto la storia dello spettacolo qui a Milano. Ma ascoltiamo Tony Dallara.
t'amerò per la vita, la mia vita ti darò. Sembra un sogno rivederti, accarezzarti, le tue mani fra le mani stringere ancora. Per me, a nessuno voglio bene come a te. Ogni giorno, ogni istante, dolcemente ti dirò che a me prima, più di prima, t'amerò.
Tony Dallara, gusti musicali anomali per un ragazzo, continuo a chiamarti ragazzo, per gli anni degli anni Ottanta.
Insomma, mi stai facendo ripensare e ricordare all'amore di 18 anni, e quindi mi viene da andare indietro, insomma, mi viene di essere un po' retro, un po' romantico, ecco. Non lo ascolto tutti i giorni, ecco, mettiamola così.
Dicevi una cosa importantissima: studente lavoratore, l'ho fatto anch'io. Che lavoro facevi? Subito il giornalista?
Sì, nel senso che ero iscritto all'università, studiavo, ma avevo appunto già una collaborazione con il giorno, sai appunto come funziona, no? Nel senso, si parte da collaboratori esterni.
Sì.
Quindi magari non so, lo diciamo a chi non è addetto al lavoro, ai lavori, che venivo pagato a pezzo, non stavo in redazione, ma comunque c'era quella appunto di star fuori, proporre pezzi, oppure me li proponevano loro, io scrivevo un pezzo, ne avevo pagato per un pezzo, ne scrivevo due e ne venivo pagato per due, è il modo in cui iniziano tutti. Quindi avevo questa collaborazione con il giorno e più lavoretti in realtà vari, che non c'entravano assolutamente nulla con il giornalismo, ma che facevo giusto per avere 10 euro in più per uscire la sera, quindi il lavoro al call center, il lavoro nelle cucine di McDonald's, il mescolatore di vernici, insomma quello che fanno tanti ragazzi prima di riuscire a far sì che il lavoro dei sogni, che per me era il giornalista, possa diventare il lavoro a tempo pieno, insomma il lavoro vero. In questa fase transitoria appunto scrivevo, e in realtà poi facevo anche quello che mi capitava di fare dopo la signoria, ecco.
Sei però arrivato bambino quindi al giorno, quanti anni avevi?
Primissimo colloquio era, sì, avevo 21 anni, e da lì poi partì il primo stage, da lì a qualche mese, e niente, poi collaborazione esterna, contratti di sostituzione varie, insomma il film che tocca a tutti quelli che vogliono entrare nel mestiere. Però sì, avevo 21 anni appena, insomma, quando mi sono presentato qua.
Hai dato dei consigli utilissimi. Indro Montanelli ha una mia domanda in questa trasmissione, di dare un consiglio a un giovane, molti anni fa gliela feci, che voleva fare il giornalista. Il consiglio suo era di non nascere.
Di non nascere?
Sì, era Montanelli, ho capito cosa intendeva, aveva già intuito. È difficile oggi fare i giornalisti.
Sì, è difficile, però la motivazione è sempre fondamentale, quindi se uno è davvero motivato, se uno ha capito che vuole davvero fare questo, se ha davvero passione, per quanto obiettivamente sia difficile perché non è un settore né stabile né ricco, però poi uno ce la fa, insomma, basta. È davvero molto importante la motivazione personale, bisogna davvero che lo si prenda come, non che lo si prenda, che lo si senta
In tempi più recenti, Umberto Brindani, attuale direttore di Oggi, e Paolo Pirovano, segretario nazionale dell'Ordine dei giornalisti, mi hanno detto sempre in questa trasmissione, e riferendomi a questa frase di Montanelli che abbiamo replicato, probabilmente Indro aveva già intuito, ma credo di no, forse la rete ha cambiato il modo di fare giornalismo.
Sì, la rete ha indubbiamente cambiato il modo di fare giornalismo, modestissimo parere. Italia non siamo ancora riusciti a capire giornalisticamente bene come usarla e soprattutto come differenziare quello che si propone su internet da quello che si propone invece sulla carta stampata. È indubbio che internet ha cambiato e sta cambiando il modo di fare giornalismo e nulla, forse è anche uno stimolo però, perché magari è un settore un po' fermo, insomma noi stessi magari siamo un po' a volte così abitudinari nella posizione dei temi, nel modo di trattarli, nel focus, no, con cui guardiamo le cose. Internet magari ci aiuta nel bene e nel male, invece è uno stimolo a capire che forse è il caso di guardare le stesse cose in modo diverso, magari di raccontarle, provare a raccontarle in modo diverso.
Sia Brindani che Pirovano, io stesso, siamo diffidenti nei confronti della rete, siamo anche più grandi di te. Emergeva che, allora, e condivido, ma non adesso perché è morto, l'opinione di Umberto Eco, che la rete ha dato voce ai cretini, perché ci sono tanti cretini che scrivono in rete, si sentono depositari dello scibile umano, si sentono giornalisti senza esserlo. No, io mi fido di più della carta stampata, perché abbiamo un regolamento di ontologia, diffido molto della rete.
Ma la mia opinione personale è che la rete in realtà ha dato modo anche a invece punti di vista molto documentati e articolati di emergere, quindi io non ritengo che sia completamente vero che è la voce dei cretini. Penso che ci sia molto questo, c'è molta improvvisazione, molta superficialità e questo è sicuramente un problema, ma penso che ci sia, anche seppur minoritaria, ma nel suo essere minoritaria è comunque importante, un'informazione invece documentata di persone che magari semplicemente, faccio un esempio molto materiale, molto credo, non avendo una scadenza di portare il pezzo entro le 22 di sera, ma avendo un mezzo molto più fluido, mobile come internet, riescono a documentarsi, insomma a fare un lavoro più approfondito per più giorni e poi lo propongo. Ci sono dei lavori fatti bene, sono forse minoritari rispetto invece alla gran mole di informazioni buttate lì e urlate che c'è su internet. Sta a costruirsi anche all'interno di internet, no, una propria rete di cose credibili, di persone credibili, di fonti credibili, perché se usato bene internet può essere molto utile anche per la carta stampata. La differenza, la grossa differenza, questa è totalmente fuori dalla carta stampata quanto autorevolezza e serietà, è che scritta manent, verba volant, quindi internet per quanto scritto è volatile, nel senso che una cosa può durare 5 minuti, ma poi si perde nel mare magno. Carta stampata, una volta che scrivi una cosa, resta lì, impressa, e quindi sub iudice per più tempo, e quindi quello è una cosa che già di per sé porta automaticamente a voler essere molto più attenti e seri.
Altro brano musicale, ho scelto un brano che uscì nel 1982, l'anno della tua nascita. Sì, mi ricordano i mondiali di calcio in Spagna. E io sono, mi dicono che io parto serio in radio, infatti non facevo ascolti, poi a un certo punto arrivo comico, riesco a essere serio con te e con poche altre persone sono rimasto serio. Preferisco la versione comica di questo brano del trio Da Da Da.
Beige Antonio l'amador, collovate il caveson, Shireita il matador.
Sono tutti figli di Berzot, sono tutti figli di Berzò, sono tutti figli di Berzò, sono tutti figli di Berzò,
da da da. Cantati, da da da, con todo il corazón. Brasileiros, Tardellito il bandolero, Antonioni il director, Ciccio Bello il tirador, con Pablito il goleador.
Sono tutti figli di Berzò, sono tutti figli di Berzò, sono tutti figli di Berzò, sono tutti figli di Berzò.
Da da da, 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 cantami, cantati, da da da, la canción del campeón, da da da, cantami, cantati, da da da, con todo el corazón.
Internet, condivido quello che dicevi, io mi fido di internet, ma della versione online di quelli che sono gli autorevoli quotidiani che hanno fatto la storia del giornalismo italiano, tra i quali Il Giorno. Poi internet ha messo in crisi un po' la carta stampata.
Sì, beh, non un po' l'ha messa in crisi, sicuramente più di un po'. Sicuramente ha messo in crisi la carta stampata per un motivo di fruibilità, no? Nel senso, è molto più semplice andare sullo smartphone e cliccare sul sito del Giorno, del Corriere della Repubblica, piuttosto che andare in edicola a comprare, insomma è tutto molto più fruibile. E poi c'è una questione di velocità, banalmente internet arriva prima rispetto a noi, quindi anche lì in questa concorrenza molto molto serio, per quello parlavo della necessità di capire come differenziare i due prodotti.
Parliamo del Giorno, io ho sempre delle opinioni controcorrente, non lo dico per piaggeria, perché ci sei tu, perché c'è stato il direttore Mazzucca, ma ho sempre sostenuto che il Giorno è il miglior quotidiano italiano e lo leggo sempre con piacere da quando ero piccolo, per la cronaca locale, e così è rimasto, e per i servizi sulla scuola.
Ma se non è mai, insomma, bello parlare di se stessi, però obiettivamente sulla cronaca locale credo che si faccia un gran bel lavoro e per fortuna ce lo riconoscono in tanti. È il nostro, è la nostra forza da sempre, quello di stare sul territorio, dare voce al territorio e raccontare anche storie che hanno in realtà molto da dire ma non vengono considerate nei canali mainstream, e quindi sicuramente c'è una particolarità nostra in questo, e mi rendo conto per fortuna che viene ancora e anzi sempre più riconosciuta. trovi e che non trovi dappertutto.
Anch'io sono abbastanza di parte perché amo da sempre il locale e la scuola e quindi mi riconosco nel giorno.
Sì, anche sulla scuola, beh, noi abbiamo un bravissimo collega che si chiama Luca Salvi, che la segue davvero grande passione, grande dedizione, e la racconta parecchio e la racconta bene. Quindi anche quello è un punto in cui mi sento di dire che siamo forti, lavoriamo bene, siamo ben coperti.
Allora io evito di parlare di te e di Luca Sardi semmai alla fine, perché vi trovo molto molto bravi, poi alla fine ti spiego perché e non faccio facilmente i complimenti.
Questa notte ho fermato nella mente l'immagine di te. Nel mio cuore giardino ti ho accolta, ho cura di te. I tuoi passi sulla strada chiedono perché. Resta il freddo al buio della notte, vulnerabile. Io ti canto, ti sogno, fuori il mondo si stringe a noi, alza gli occhi al sole, rinascerai. Io ti canto, ti sogno, tutto il mondo si stringe a noi, alza il viso al sole, rinascerai. A ricercare radici libere nel profondo del mio amore senza lacrime. Ho sempre dentro il tuo calore, corro verso te. Fotosintesi perfetta, sei forte e fragile. Io ti canto, ti sogno, tutto il mondo si stringe a noi, alza gli occhi al sole, rinascerà.
partirei dal giorno con i miei primi ricordi, ma questo giornale ha fatto la storia di Milano e dell'Italia, ha avuto diversi cambiamenti, ma io trovo cambiamenti nella continuità, e partirei, però il tempo stringe, tu quanti direttori hai conosciuto? Io adesso dovrei ricordarmeli tutti, ma 4 o 5 li ho conosciuti, non ho naturalmente conosciuto il fondatore, che è una persona, a parer mio, purtroppo dimenticata. I due fondatori, il primo direttore Gaetano Baldacci e Cino Del Duca.
Io per esempio conosco ne 5, sono entrato quando c'era Xavier Iacobelli, è vero, sono storie quelle di Baldacci o di Cino Del Duca che anche lì vengono conosciute da chi si appresta a fare questo mestiere, perché vengono studiate per far sostenere l'esame da giornalista professionista, però sono storie invece che andrebbero diffuse su scala un po' più ampia, perché davvero questo giornale del 1953 ha cambiato il modo di fare informazione in Italia, sia dal punto di vista grafico che dal punto di vista dei contenuti e dei temi, e quindi sarebbe bello insomma che questa cosa fosse a conoscenza soprattutto magari dei ragazzi, che io ne sento, ne conosco tanti, ne arrivano tanti che scrivono nel nostro giornale, che vorrebbero fare questo mestiere, che vorrebbero fare i giornalisti, però magari hanno un background un po' deficitario in questo, non conoscono, no? Bene la storia del mestiere delle varie testate, è una storia che andrebbe forse raccontata di più e meglio.
Lo facevamo in università quando collaboravo con la cattedra di storia del giornalismo, ma è il secondo direttore che ho avuto l'onore di conoscere quando ero giovanissimo, un grande partigiano, un grandissimo giornalista, Italo Pietra. Poi poi c'è stato il grandissimo, altra persona che indirettamente con un suo articolo mi fece fare poi l'addetto stampa dell'Unione Artigiani della provincia di Milano, Gaetano Afeltra, un altro grande.
Sono nomi epocali nella storia del giornalismo, sono nomi di persone che hanno dato davvero lustro a questo mestiere. Sì.
Salto quelli che non ho conosciuto personalmente, arriviamo a Paolo Liguori, che non ho conosciuto bene ma ho incrociato una decina di volte in vita mia, per arrivare a un altro dei miei ospiti, Vittorio Feltri. Questo è un periodo, quello di Feltri, particolare della storia del giorno, perché non dimentichiamoci anche il quotidiano nazionale, Il Resto del Carlino e La Nazione.
Sì, stesso gruppo, in realtà una federazione di giornali, esatto, possiamo raccontarla così, quindi Il Resto del Carlino, Giorno e Nazione, che escono con le loro testate, hanno la parte nazionale in comune, poi le pagine locali sono diverse, è un stesso gruppo, stessa squadra, sì.
E anche queste edizioni locali della Toscana, Emilia Romagna, ma avete anche redazioni nelle Marche, io le leggo con attenzione quando sono in vacanza.
Abbiamo veramente redazioni ovunque, sia in Lombardia che in Emilia Romagna che in Toscana, abbiamo una redazione anche in Veneto Rovigo, siamo davvero espressione di tanti territori, ecco.
È giunto il momento di fare un po' di musica, poi continuiamo a parlare della storia del giorno. Ho scelto un brano, non era ancora nato il nostro ospite, del 1977. La redazione del giorno curava il telegiornale di Antenna 3 Lombardia e la sigla era Oxygen di Jean-Michel Jarre. Arriviamo al primo direttore che abbiamo conosciuto entrambi. Ma allora, tu a che anno sei arrivato?
Guarda, 2003 avevo 21 anni.
Allora, sì, allora ero lì anch'io, ma come esterno, perché io ho sempre fatto il professore, e c'era Sabine Iacovelli, che saluto.
Esatto.
Un altro grande.
Sì, Sabine, assolutamente. Ricordo che il primo giorno che mi misi in piede qua in redazione, fin da subito mi disse, ci rimase male perché gli diedi del lei, e mi disse, siamo colleghi, dammi del tu. E caspita, sentirselo dire da un direttore a 21 anni, quando per te la redazione è un po', no? Un posto mitico, e scrivere su un giornale con la tua firma è un sogno, che ti viene contro lui e ti dice, beh, ma cavolo, ma dammi del tu, siamo dei colleghi, è una cosa, insomma, che non dimentichi, ecco.
Un altro brano musicale, poi arriviamo ai saluti finali. Cosa scegliamo? Hai qualche gusto particolare, musicale? Io volevo svecchiare la trasmissione, e allora un brano che richiama i giornalisti, di una persona che era arrabbiata con i giornalisti, ma con intelligenza, non come un deficiente, me ne assumo la totale responsabilità, e come tutti i deficienti che dicono che i giornalisti sono figli del diavolo, servi del potere, non è proprio così. Il grande si chiamava Giorgio Gaber. C'è un'aria.
Dagli schermi di casa un signore un po' eccitato, o una rossa decisa con il gomito appoggiato, ti rallegra la cena sorridendo e commentando, con interviste filmate ti raccontano a turno a che punto sta il mondo. E su tutti i canali arriva la notizia, un attentato, uno stupro, o se va bene una disgrazia, che diventa un mistero di dimensioni colossali, quando passa dal video a quei bordelli di pensiero che chiamano giornali. C'è un'aria, un'aria, ma un'aria, e ogni avvenimento di fatto si traduce in tanti, sembrerebbe, si vocifera, si dice, con titoli d'effetto che coinvolgono la gente in un gioco al rialzo che riesce a dire tutto senza dire niente. C'è un'aria, un'aria, ma un'aria, che manca l'aria. C'è un'aria, un'aria, ma un'aria, che manca l'aria. Lasciateci aprire le finestre, lasciateci alle cose veramente nostre, e fateci pregustare l'insolita letizia di stare per almeno 10 anni senza una notizia. E in quel grosso mercato di opinioni concorrenti puoi pescare un'idea tra le tante stravaganti, e poi ci sono gli interventi e i tanti pareri alternativi che ti saltano addosso come le marche dei preservativi. C'è un'aria, un'aria, ma un'aria, e c'è un gusto morboso nel mestiere di informare, uno sfoggio di pensieri senza mai l'ombra di un dolore, e le miserie umane raccontate come film gialli sono tragedie scene che soddisfano la fame di certi avidi sciacalli. C'è un'aria, ma un'aria che manca l'aria. C'è un'aria, ma un'aria che manca l'aria. Lasciateci almeno l'ignoranza, che è molto meglio della vostra idea di conoscenza, che quasi fatalmente chiama troppo l'informazione, oltre a non sapere niente anche più coglione. I servizi aggiornati testimoniano gli eventi con audaci filmati e inquadrature emozionanti di persone malate che non possono guarire, di bambini denutriti così ben fotografati messi in posa per morire. C'è un'aria, ma un'aria. Sarà che siete in preda di uno strano meccanismo, intervenire se conviene, forse è una regola del giornalismo, e quando c'è una guerra allora aumenta la richiesta. Non aspettavate altro di sbizzarrite a coi talk show, per voi diventa una festa. C'è un'aria, ma un'aria che manca l'aria. C'è un'aria, ma un'aria che manca l'aria. Lasciatemi col gusto dell'assenza, lasciatemi da solo con la mia esistenza, che se mi raccontate la mia vita di ogni giorno, finisce che non credo neanche a ciò che ho intorno. Ma la televisione che ti culla dolcemente, presa a piccole dosi, direi che è quasi un tranquillante. La si dovrebbe trattare in tutte le famiglie con lo stesso rispetto che è giusto avere per una lavastoviglie. C'è un'aria, ma un'aria. E leggendo i giornali con un minimo di ironia, li dovremmo sfogliare come romanzi di fantasia, che poi il giorno dopo o anche il giorno stesso vanno molto bene per accendere il fuoco o per andare al cesso. C'è un'aria, ma un'aria. C'è un'aria, ma un'aria. C'è un'aria, ma un'aria. Che manca l'aria.
Giorgio Gaber, c'è un'aria, non amava i giornalisti ma aveva un'intelligenza e non li attaccava così per partito preso come fa oggi Grillo.
Beh, direi che c'è un abisso tra i due, dai, c'è davvero un abisso.
E arriviamo a una cosa che ti imbarazzerà. Allora, ti trovo, come dicevo, molto molto bravo, sono un attento lettore, ho una domanda specifica, gli ultimi articoli che leggo, ecco, sulla politica milanese, se ne possiamo parlare, perché siamo ormai quasi in periodo elettorale, questa campagna elettorale. Io la trovo, ne ho viste tante da milanese, una delle più appassionanti campagne elettorali, perché ci sono più candidati, ve ne siete dimenticati di due, però, ancora.
Dici Pedori e Passera, forse.
No, 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 Bedori e Passera. Beh, ti do uno scoop. Allora, c'è Bedori, Passera, Parisi, Sala, Curzio Maltese, oppure sì, Besostri. Sì, no, no, siete occupati. Allora ti do un mezzo scoop. Beh, uno scoop senz'altro perché mi riguarda. Ci sono anch'io, tra i candidati, in una lista civica contro tutti, tutti, che si chiama Sosteniamo Milano, e poi dovrebbe esserci anche un candidato dei Verdi che si sono staccati dal progetto di una lista che io definisco lista minestrone e che Giuseppe Sala chiama Rivoluzione Civile 2 la Vendetta, una cosa del genere.
Ho capito, i Verdi sì, abbiamo avuto modo di sentirli, ovviamente, di parlarci.
Sì, c'è un candidato, se sarà lui, di tutto rispetto a parer mio, tra virgolette minore, però sai, i minori da milanese...
Ben venga, insomma, si parla di Milano, quindi è giusto che ci sia una bella competizione tra profili di alto livello, insomma, meglio così, parliamo di Milano.
Sì, poi io da milanese, da osservatore, posso dire, fare un pronostico. È una delle poche cose che indovino quasi sempre. Non vinco io, non vince Passera, non vince la Bedori, non vince Finiguerra, vincono o Sala o Parisi, secondo me.
Questo sì, è lo scenario più plausibile, sì, direi di gran lunga più plausibile. Sì.
Quello che mi auguro è che chiunque vinca faccia il bene della città come l'ha sempre fatto il giorno, che ha sempre avuto l'obiettività. Anche questa è una dote rara.
Grazie, fa piacere che questo ci sia riconosciuto, insomma. Cerchiamo, ovviamente, per rispetto ai nostri elettori, di non essere mai strumentali a nulla, insomma, di non essere mai funzionali a null'altro che non sia il raccontare con i nostri limiti, ovviamente, con i nostri pregi, le cose così come ci sembra che siano, senza fare la gran cassa per nessuno. È un tentativo quotidiano su questo, insomma, ci tengo ad assicurare chi ci legge, ecco.
Ci salutiamo con un brano musicale, ti faccio i miei migliori auguri e una profezia. Questo ti posso chiamare ancora ragazzo?
Sì, per carità.
E io dicono che porto fortuna, perché io ho avuto tanti ospiti, ma persone famose che hanno parlato di scuola, ma due persone, ma forse anche di più, ma quelle che rimangono di più nell'immaginario collettivo sono state due ragazzi che poi di strada ne hanno fatta. Nel 1992 c'era uno studente che aveva forti simpatie per la Lega e passò da questa trasmissione proprio perché era un ragazzo, non contava niente, Matteo Salvini. Sì, poi ne ha fatta di strada anche lui. Poi 4 anni fa un giovane emergente cantautore, Giovanni Caccamo, che 2 anni fa ha vinto Sanremo Giovani e quest'anno è arrivato al terzo posto tra i big.
Bene, dai, allora speriamo di inserirci in questo solco, insomma, speriamo di avere altrettanta fortuna, dai, benissimo.
E il brano con il quale ci salutiamo lo scelgo ancora io?
Vai, sì.
E allora, visto che si diceva ragazzo, erano ragazzi quando li ho visti io, Caccamo che lo ha ancora, lo sei anche tu, non lo è più Salvini, ragazzo dell'Europa, Gianna Nannini.
Wow, fantastico, adoro Gianna Nannini, anche qui sembra concordato, ma non è così, davvero è una bellissima canzone, una grandissima cantante, adoro. Grazie Massimo.
Grazie a te, ciao, buona serata.
Ciao.
E restate ancora all'ascolto, perché dopo il brano musicale, nella serie Come eravamo, riascolteremo Massimo Cacciari.
Tu che guardi verso di me, hai visto i tori nel sonno ed hai lasciato Madrid. Stai nei miei occhi e racconti le sirene e gli inganni del tuo sogno che va. Ragazzo dell'Europa, non perdi mai la strada. Tu che prendi a calci la notte, bevi fiumi di vodka e poi ti infili i miei jeans. Tu cominci sempre qualcosa, poi mi lasci sospesa e non parli di te. Tu, ragazzo dell'Europa, tu, col cuore fuori. strada. Sempre un passaggio per andare a più là, viaggi con quell'aria precaria, sembri quasi un poeta dentro i tuoi boulevard. Ragazzo dell'Europa, porti in giro la fortuna, tu che incontri tutti per caso, ritorni a Varsavia per non fare il soldato. Ora vivi in mezzo a una sfida per le vie di Colonia e non sai dove andrai. Tu, ragazzo dell'Europa, tu non pianti mai bandiera. Tu, ragazzo dell'Europa,
nella trasmissione dei programmi mi era stato chiesto di parlare più in generale del viaggio, e all'interno di questo quadro più generale parlare anche certo della straordinaria figura di Ulisse che emerge dal canto 26esimo di Inferno, testo che più o meno spero insomma gran parte di voi abbiano potuto vedere o comunque ricordare dai loro studi. Però per capire la straordinarietà di questa figura è necessario fare una premessa più generale, che riguarda appunto le diverse forme in cui il viaggio, questo tema del viaggio, può essere rappresentato. Partendo da una premessa, se ci fate un po' caso, no? Il viaggio è una espressione tipica della forma mentis occidentale. Ricordate la tempesta di Shakespeare, Calibano, il selvaggio, non viaggia. Questa nostalgia del viaggio è tipica della nostra mentalità, della nostra cultura, della nostra civiltà. Tante altre grandi civiltà sono centrate su se stesse, non sentono questo bisogno del viaggio, non hanno in sé questo dolore, nostalgia, no? Vuol dire dolore, nostalgia dell'andare, questa nostalgia, questo amore per il lontano è un tratto tipico della nostra civiltà, non lo si incontra in altre civiltà, ed è per questo che la civiltà occidentale è poi diventata planetaria, perché andava, perché non ha mai avuto delle colonne d'Ercole sulle quali ha posto il suo limite inoltrepassabile. Non sta soltanto sull'impresa di Carlo V più oltre, sta su tutte le nostre imprese, su tutti i nostri stemmi, sta più oltre. Quindi il viaggio, che per noi è qualcosa di che va da sé, è tutt'altro che qualcosa di banale e di scontato. Altre civiltà non hanno assolutamente quest'ansia, questa nostalgia, questo bisogno. Non sono affamati di viaggio come siamo stati e come siamo ancora noi occidentali. O almeno perché? Perché ormai il globo la circonferenza l'abbiamo percorsa tutta, non l'abbiamo più, forse abbiamo nostalgia per qualche stella, ma il mondo ormai l'abbiamo fatto a nostra immagine e somiglianza, può piacere o non piacere, ma i filosofi devono soltanto capire, né piangere né ridere, no? Diceva quel tale. E dobbiamo capire che il mondo, l'Occidente, l'ha mai fatto a sua immagine e somiglianza. Il che non vuol dire che sia senza conflitti, ben inteso. Anche nelle migliori famiglie ci sono conflitti, anche sanguinosi, ma è una famiglia ormai. È tutta dominata dalla stessa mentalità tecnica, scientifica, ed è in questa forma mentis, che è alla base proprio del nostro essere. Alla base, certo, alla base, Ulisse, poi vedremo l'Ulisse dantesco, l'Ulisse che è questo tipico rappresentante delle prime grandi navigazioni dell'Ellade, no? È il rappresentante tipico del grande movimento dell'ottavo e settimo secolo, del settimo in particolare, di colonizzazione, no? È il rappresentante tipico, l'emblema di questo formidabile movimento che dalle isole greche, dalla Grecia eccetera eccetera si espande per tutto il Mediterraneo, in particolare in Italia. Questo è l'Ulisse, ma l'Ulisse viaggia e basta, è un mito. Però poi ci sono i viaggi degli storici, istoria in greco è la stessa radice di orao, oi da vedere. Lo storico non è più l'Ulisse semplicemente, lo storico viaggia per vedere e testimoniare quello che vede. Istoria, lo storico è precisamente colui che guarda, orao, che guarda per testimoniare, per rendere testimonianza di ciò che ha veramente visto, di ciò che è sicuro di aver visto, e questa è un'altra forma del viaggio. Ma poi ci sono le grandi navigazioni filosofiche che sono alla base della nostra civiltà. Vi inviterei a leggere il Fedone a questo proposito di Platone, in cui Socrate parla appunto delle sue navigazioni. L'immagine della navigazione è proprio della filosofia. Quali sono queste navigazioni? Oltre quella di Ulisse e oltre quella dello storico. La prima, l'esperienza della natura, il viaggiare, diciamo così, il farsi strada, l'aprirsi un cammino per conoscere la natura. Ma una cosa è fare esperienza della natura così come ci si presenta e rappresentarla così come ci si presenta, altra cosa, seconda navigazione, è chiederne il principio. Perché l'ente? Perché è fatto così e non colà? Qual è la sua essenza, diremmo noi? Questa è un'altra navigazione. Non basta vedere la cosa, non basta saperla rappresentare, bisogna anche conoscerne l'essenza e conoscerla sulla base di principi razionali. Quindi un'altra navigazione ancora, perché una cosa è dire credo che l'ente sia fatto così e colà, altra cosa è dire no, io ho dei principi razionali che mi permettono una rappresentazione corretta della cosa. Quali sono questi principi? Le idee, stessa radice di Orao, ciò che mi permette di vedere. Come mai lo so vedere e comprendere ciò che vedo? Sulla base di quale forme che sono nella mia mente questo mi è concesso a me e non altri animali? Gli altri animali vedono, ma non comprendono quello che vedono. Perché? Ma perché nel loro cervello non sono quelle forme o quelle idee che mi permettono di vedere, ma non di vedere tu pur, di comprendere ciò che vedo. È un'altra navigazione. Una navigazione ancora più arrischiata. Perché? Perché in questa navigazione devo ritornare in me stesso, perché non mi basta vedere la cosa.
got someone somewhere will soon make a change. We all a part of God's great big family. And the truth, you know, love is all we need.
Better day, just you and me. una dimensione ancora tipicamente filosofica, alla base della nostra civiltà, perché tutta la nostra civiltà, tutta la nostra scienza è fondata su questa navigazione, no? Perché noi riteniamo di dover accettare, accogliere, acconsentire soltanto a ciò che alla nostra ragione appare evidente. Non è così? Non è questa la base della scienza? Ma questa è base di tutta la nostra civiltà. Chi non sa filosofia non capisce nulla di questa civiltà. Alla faccia dei cretini che pensano che sia cosa astratta, eccetera, eccetera, non capisce nulla. Perché tutta la nostra cultura, politica, scientifica, tecnica, è fondata sulla filosofia, su queste navigazioni che la filosofia per prima intraprende, ma non in astratto, a partire da Ulisse, a partire dallo storico, a partire dalle loro esperienze, interrogandosi su che cos'è l'essenza dell'ente, ma per chiedermi che cos'è l'essenza dell'ente devo chiedere chi sono io, devo conoscere me stesso. Socrate, per l'appunto, Platone, devo conoscere me stesso, perché se non conosco me stesso e se non mi faccio chiaro quali sono le idee e le forme in me che mi permettono di comprendere l'ente, non comprenderò mai l'essenza dell'ente. Ma si resta qui la navigazione? No, che non si resta qui. Qual è il passo ulteriore? Una volta che ho compreso tutto ciò, che ho compreso quali sono le forme, le mie idee, diciamo a priori, che mi permettono la comprensione dell'ente, e sono giunto alla comprensione dell'ente, non ho risposto ancora alla domanda: ma che cosa permette che le forme del mio conoscere corrispondano alla cosa conosciuta? Vi siete mai interrogati su questo? Come mai vi è questa corrispondenza? Come mai il modo mio di intendere l'ente me lo fa intendere veramente? Come mai c'è questa disposizione dell'ente per cui è conoscibile? Questa è una domanda ulteriore a cui la filosofia risponde in vari modi, ma la filosofia classica risponde in un modo: oltre il soggetto che conosce e oltre l'oggetto conosciuto mi deve essere qualcosa che li congiunge, mi deve essere un principio superiore sia al soggetto conoscente che all'oggetto conosciuto che rende possibile la loro unione. Non sono mica io a rendere conoscibile l'ente, e non è mica per forza dell'ente che io posso conoscerlo. Non è mica per forza di quella bottiglia che io riesco a comprendere come è fatta quella bottiglia. Ci deve essere un principio, un archè, un inizio, come direbbe il platonico, una luce che è superiore sia alla luce del mio intelletto sia alla luce della cosa, che rende possibile questa congiunzione. Ed è la navigazione ultima nella Repubblica di Platone, l'ultima navigazione, o meglio la penultima navigazione, quella verso il bene, l'agathon, un principio che va oltre l'ente e oltre il soggetto conoscente. Bisogna presupporre questo principio o no? È un problema questo principio o non lo è più? Per molta filosofia contemporanea non lo è più, non si interrogano più su questo principio, ma per i platonici è un principio fondamentale, senza di cui non si compie la navigazione. Ma poi viene un'altra ancora. Chi di voi ha letto la Repubblica di Platone o ha letto come si deve anche lo Zarathustra di Nietzsche, sa qual è la navigazione ulteriore. Quando io giungo a questa luce, quando giungo per così dire al sole, o a ciò che è addirittura superiore al sole, io devo fare il ritorno nella caverna. Non devo mica fermarmi lassù. Perché devo? Ma perché? Ma perché se mi fermassi lassù non avrei compreso che cosa è il sole? È evidente. Il sole cosa fa? Irradia, dona a sé. Se io una volta giunto al sole mi fermo lì, non ho capito cos'è il sole. Perché per capire cos'è il sole, per dimostrare che ho capito cos'è il sole, devo irradiare e quindi devo tornare giù a dare luce. Ed è la stessa cosa per la libertà di cui tanto si chiacchiera, no? Qual è l'unico modo in cui posso mostrare di essere libero? Liberare. Qual è l'unico modo in cui posso mostrare di avere una luce? Illuminare. Qual è l'unico modo in cui posso mostrare di essere libero? Liberare. Se non libero nessuno, non sono libero. Se non do luce a nessuno, non ho alcuna luce. Quindi devo tornare giù. Ultima navigazione. Il ritorno, la più difficile. perché, come racconta Platone nella Repubblica, il filosofo torna giù, ma la gente non vuole essere illuminata, non vuole essere disturbata nelle sue tenebre, vuole essere tenuta al sicuro, al riparo, tranquilla, al buio, è più rassicurante. E quindi chi viene a disturbarla con la luce può essere anche messo a morte. Ma questa ultima navigazione il filosofo la deve fare, perché se non la facesse vorrebbe dire che non è filosofo, che non ha capito la natura del sole, che non ha capito la natura della libertà. Quindi quante navigazioni, quante navigazioni. Questo è il quadro generale, no? Dei nostri viaggi.
Abbiamo trasmesso L'angolo della scuola, un programma per studenti, insegnanti, genitori e per tutti coloro che amano ricordare i tempi della scuola. Ha presentato il professor Massimo Emanuelli.